Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi! Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
La storia raccontata in questo pezzo di Vangelo ci presenta 10 ragazze che attendono lo sposo. Chi è lo sposo e chi sono le 10 ragazze? Lo sposo è Cristo. Le 10 ragazze sono la comunità cristiana. La storia non parla della sposa, perché le 10 ragazze sono la sposa e attendono l'arrivo non di uno sposo, ma del loro sposo. Queste 10 ragazze sono la sposa di Cristo, la Chiesa. Confrontare lettera agli Efesini di San Paolo, capitolo 5, versi da 22 a 32. Queste 10 ragazze si dividono in 2 categorie. 5 sono sagge e 5 sono stolte. In che cosa si manifesta la saggezza delle prime 5? Hanno calcolato che l'attesa dello sposo sarebbe andata per le lunghe. Per questo, insieme con le lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Avevano capito che la vita ha una durata troppo lunga per poter conservare sempre la stessa carica di fede e di carità, senza fare rifornimento. Le lampade accese significano la costante vigilanza che occorre per non perdersi nella notte della dimenticanza e dell'infedeltà di questo mondo. Tema di questo racconto è l'attesa del Signore che viene. Ciò non significa che la vita presente sia una sala d'attesa della vita eterna, ma che deve essere vissuta come vita responsabilizzata in vista del Signore che viene. L'attendere Dio presuppone la fede. L'olio delle lampade è la fede con le opere. Le 5 ragazze sagge che rappresentano i buoni cristiani non sembrano poi tanto buone. Anzi, sembrano decisamente scostanti e cattivelle. Alle amiche stolte che le supplicano: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono», rispondono: «No, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Le ragazze sagge non possono dare il loro olio alle stolte, perché nessuno può essere vigilante al posto di un altro. Nessuno può amare Cristo al posto di un altro. È un affare personale, è un assegno non trasferibile. Questo racconto istruttivo ha lo scopo di esortare a tenersi pronti all'arrivo del Signore. Un arrivo di cui non conosciamo né il giorno né l'ora, ma che non è lontano ed è certissimo e inevitabile. Queste ragazze stolte che chiamano Gesù Signore Signore hanno dimenticato l'insegnamento che egli aveva già impartito al capitolo 7 versi 22-23 di questo Vangelo. Molti mi diranno in quel giorno, giorno del giudizio finale, Signore Signore, io però dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Queste parole non condannano la preghiera, non proibiscono di invocare Cristo come Signore, ma ci insegnano che la preghiera deve essere congiunta alla pratica della vita cristiana. Bisogna fare la volontà del Padre, diversamente la preghiera non serve. Nell'attesa del grande giorno della venuta del Signore bisogna vegliare e non comportarsi come i cristiani di Tessalonica che, nel prolungarsi dell'attesa della venuta del Signore, cominciarono a darsi all'ozio e al vagabondaggio. Così le ragazze del racconto evangelico, cioè noi cristiani, devono essere impegnate, operose e diligenti. Matteo ha dato a questo racconto edificante una conclusione che concorda con la finale del discorso della montagna. Anche là troviamo la contrapposizione tra il saggio e lo stolto. Nel discorso della montagna essere saggio significa non limitarsi ad ascoltare le parole di Gesù, ma metterle anche in pratica. Questa disposizione viene trasferita anche al presente racconto delle 10 ragazze che rappresentano la comunità cristiana. Sono pronti ad andare incontro al Signore quei cristiani che fanno la volontà di Dio, come l'ha insegnata Gesù nel discorso della montagna. Vigilare nell'attesa del Signore che viene in maniera improvvisa vuol dire essere pronti, ed essere pronti significa essere fedeli alla volontà del Padre, facendo quelle opere di amore sulla base delle quali verrà fatto il giudizio finale. Questa la vera saggezza cristiana, attuare con perseveranza la volontà del Padre che il Signore Gesù ha definitivamente rivelato. Nella parabola del giudizio finale, Matteo 25:31-46, il Signore ci indicherà dettagliatamente quali sono le opere buone che dobbiamo fare nell'attesa della sua venuta.
Avverrà infatti come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo «Signore, mi hai consegnato 5 talenti? Ecco! Ne ho guadagnati altri 5. Bene. Servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco. Ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti.
Il regno dei cieli è un capitale che Dio ha messo nelle nostre mani. Non possiamo lasciarlo improduttivo. Questo racconto ci insegna la vera natura del rapporto che deve intercorrere tra Dio e l'uomo. È tutto il contrario di quel timore servile che cerca rifugio e sicurezza contro Dio stesso in una esatta osservanza dei suoi comandamenti. È invece un rapporto di amore dal quale possono e devono scaturire coraggio, generosità e libertà. Il servo buono e fedele è colui che, superando ogni timore servile e la gretta concezione farisaica del dovere religioso, traduce il Vangelo in atti concreti, generosi e coraggiosi. Attendere il Signore significa assumere il rischio della propria responsabilità. A coloro che si muovono nell'amore e si assumono il rischio delle proprie decisioni, si aprono prospettive sempre nuove. Chi invece resta inerte e inoperoso diventa sterile e improduttivo, e gli sarà tolto anche quello che ha. Non basta non fare il male, bisogna fare positivamente tutto il bene e a tutti. La paralisi operativa del cristiano è provocata dalla paura nei confronti del suo Signore. Il cristiano vero conosce Dio come amore infinito e questo lo porta ad agire con entusiasmo e dedizione. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è Lui, così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone il castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Confrontare la prima lettera di San Giovanni, capitolo 4, versi 17-18. Il dono dei talenti che Dio ci ha dato è un atto di fiducia nelle nostre reali capacità e nella nostra buona volontà. Egli non vuole che siamo dei semplici dipendenti o esecutori ignari e deresponsabilizzati, ma dei collaboratori coscienti e coscienziosi nella gestione dei suoi beni. L'osservazione maleducata, ingiusta e malvagia che il servo fannullone butta in faccia al suo padrone: «So che sei un uomo duro e mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso», contiene una preziosa informazione sul conto di Dio, perché riconosce la laboriosità e la capacità di questo Signore che sa trarre profitto anche dove gli altri non riescono. Dio sa trarre il bene anche dal male, perfino dal peccato, e vuole che i suoi servi siano come lui. Il servo fannullone non è solo pigro, ma anche stolto. Il suo giudizio sul padrone è falso e malevolo. La sua colpa non è solo la pigrizia, l'infingardaggine, la mancanza di capacità di rischio, ma la disistima e la mancanza di amore verso il suo padrone. Non l'ha compreso, non si è fidato delle sue proposte. Il racconto rappresenta la comunità cristiana impegnata nelle sue varie mansioni. La vocazione cristiana è un capitale a rischio, un dono che bisogna far fruttificare con industriosità, saggezza e amore. Ogni fedele deve dare, con responsabilità e coraggio, la propria prestazione. Il premio, espresso nel raddoppiamento dei talenti e nella partecipazione alla gioia del Signore, contiene un richiamo alla comunione di vita con Cristo. La condanna è l'esclusione dal banchetto di questa intimità. Fuori dalla sala delle nozze eterne, il servo sarà condannato all'oscurità, al freddo, al pianto. Il momento attuale decide la nostra sorte eterna. Matteo mette in guardia i suoi lettori contro il rischio del disimpegno che sarà condannato come mancanza di fede e di fiducia nel Signore. La paura è il contrario della fede, come la pigrizia è il contrario dell'impegno fruttuoso. L'intenzione di Matteo è questa: motivare un serio impegno dei cristiani nella vita presente, con la prospettiva del giudizio finale, della ricompensa e del castigo. L'esperienza di fede per Matteo è una relazione personale con il Signore, che si esprime e si concretizza nella fedeltà operosa come risposta alla sua iniziativa gratuita. L'immagine di Dio è deformata dalla paura. Essa paralizza l'iniziativa dell'uomo, gli impedisce di essere attivo e di rischiare. Il terzo servo, invece di presentare i suoi guadagni, fa leva sulla severità del suo padrone, di cui ha un pessimo concetto, per motivare la sua totale mancanza di intraprendenza nel far fruttare il capitale ricevuto. In altre parole, la colpa è del Signore, non sua. La risposta del Signore si apre con due appellativi: malvagio e pigro, che sono l'opposto di quelli usati per i primi due servi laboriosi e intraprendenti, servo buono e fedele. Il Signore risponde riprendendo le stesse parole del servo: sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Il dialogo si conclude con l'ordine di cacciare il servo malvagio e pigro. Con tale conclusione il racconto diventa un avvertimento per tutti coloro che, nell'attesa della venuta del Signore, non si impegnano con costanza e fedeltà. Il terzo servo non ha fatto apparentemente nulla di male, ma in realtà il non corrispondere alle attese del Signore è il massimo dei mali, se merita tanto castigo. La vita non ci è stata donata per non fare del male, ma per fare il bene. Diversamente i cadaveri sarebbero migliori di noi. Non uccidono, non commettono adulterio, non rubano, non dicono falsa testimonianza. La frase «a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha» può sembrare un principio ingiusto. In realtà mette in evidenza come nel seguire il Signore ci sia un crescendo di intimità, di senso reciproco di appartenenza, che si intensifica e si approfondisce sempre di più. Questo racconto non è una spinta all'imprenditorialismo o all'accumulo di capitali. I talenti sono i misteri del regno di Dio, non i denari. Il seguire Gesù rimane spesso bloccato perché ci si lascia dominare dalla paura, che è esattamente il contrario della fede ardimentosa che sposta le montagne. Per concludere, esemplifichiamo. Paura di sposarsi accettando la definitività di questa unione indissolubile per volontà di Dio. Paura di fare i preti a vita paura di consacrarsi definitivamente a Dio nella vita religiosa, paura, paura e sempre paura, perché abbiamo paura di Dio.
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui siederà sul trono della sua gloria, davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
A proposito di questo brano si pongono numerosi problemi di interpretazione. Chi sono le genti adunate per essere collocate a destra e a sinistra? Sono tutti i popoli senza distinzione o solo i cristiani? Chi designa l'espressione «questi miei fratelli più piccoli»? Qualsiasi uomo bisognoso o solo i discepoli e specialmente i predicatori itineranti del Vangelo? Questa parabola riprende il tema della venuta del Figlio dell'uomo, l'apparato glorioso del giudizio divino che ricorda Zaccaria 14 verso 5 e il raduno di tutte le genti davanti a Cristo. Ci presenta un avvenimento importante. Ogni uomo si trova alla presenza del re che dà il possesso dell'eredità del regno ai benedetti del Padre suo. Il giudizio pronunciato su ciascuno sarà per tutti motivo di stupore. Nessuno aveva coscienza di aver accolto o rifiutato il Signore stesso nei piccoli. Questi miei fratelli più piccoli sono i discepoli di Gesù. Chi accoglie loro? Accoglie Cristo stesso. Il giudizio decisivo pare così basarsi sull'accoglienza degli inviati di Cristo e, attraverso di loro, sull'accoglienza della sua stessa persona e del suo messaggio. Nelle opere di misericordia e nella sollecitudine portata ai discepoli sofferenti si raggiunge Gesù stesso, che si è fatto piccolo, che è venuto per servire e per dare la vita in riscatto per tutti. Egli si identifica totalmente con il suo inviato sofferente e perseguitato per la giustizia. Ma la parabola va certamente oltre. Gesù stesso si è chinato sui poveri e sui sofferenti perché vedeva in essi dei discepoli in speranza e dei piccoli in crescita. Così l'apparente indeterminazione dell'espressione «questi miei fratelli più piccoli» vuol certamente designare tutti i bisognosi di amore concreto e fattivo, ossia tutti. Il messaggio di questo brano può essere riassunto in due parole: Dio nel fratello. I benedetti ricevono il regno perché hanno praticato la misericordia. Le opere di misericordia sono la porta che introduce nell'eternità. Il Vangelo annuncia che la misericordia è sempre praticata nei confronti di Cristo. Poiché la misericordia è il criterio del giudizio, il testo diventa un imperativo pressante rivolto a tutti, perché pratichino la misericordia. Il brano vuole incitare all'azione. Per i cristiani, la misericordia praticata o rifiutata è la prova certa della loro fede. A tutti Gesù ripete il detto di Osea, capitolo 6, verso 6. Misericordia io voglio, e non sacrificio. La beatitudine dei misericordiosi che otterranno misericordia costituisce un commento alla prima parte di questo brano. La parabola del servo senza misericordia può illustrare la parte negativa di questo brano. Il giudizio di tutti avviene sulla base delle opere di misericordia. La fraternità è il senso per il quale è stato creato il mondo. Il mondo è salvo quando cerca e vive la fraternità. Solo chi comprende le esigenze del prossimo comprende le esigenze di Gesù. La comunione umana, in particolare la comunione con i più bisognosi, ha un senso divino che la rimanda al di là di se stessa. Gli uomini e le donne sono immagini viventi del Dio della vita. San Clemente d'Alessandria ha scritto: «Quando vedi il tuo fratello, vedi il tuo Dio». È l'uomo che decide liberamente per la vita eterna o per il fuoco eterno. Questa decisione non è fatta a parole, ma con le opere di misericordia verso Cristo, che si identifica con i bisognosi. È nella vita presente che ci decidiamo per Cristo o contro Cristo. E questa scelta si manifesta nell'amore operoso per il prossimo o nel rifiuto della nostra misericordia verso i miseri. C'è una sola via in cui tutti gli uomini si ritrovano uguali e discepoli di Cristo, quella delle opere buone.